il Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Terzaghi. Votazioni federali, oggi risultati dopo una campagna ricca di emozioni, seggi chiusi da mezz'ora nel giornale, i primi dati sui quattro temi in votazione federale per quanto riguarda il Ticino, anche sulla legge sull'apertura dei negozi. Corsa alla nomination per la Casa Bianca, Hillary Clinton travolge Bernie Sanders nelle primarie democratiche in South Carolina grazie alla pioggia di voti degli afroamericani. Elezioni in Iran, i riformisti moderati sostenitori del presidente Rouhani conquistano tutti e 30 i seggi parlamentari di Teheran. Yohan Schneider-Ammann conclude la sua visita in Iran dopo un discorso agli studenti di economia dell'Università di Teheran. Sci, il francese Pinturo conduce lo slalom gigante di Interstoden dopo la prima manche, attardati gli svizzeri, il migliore Carlo Janka 14esimo. In corso la super combinata femminile di Soldeo. Calcio per la 22esima giornata di Super League. Il Lugano, con parecchi giocatori infortunati, sarà impegnato sul campo del San Gallo. Siamo al 28 febbraio, domenica di votazioni dunque. Quattro gli oggetti federali su cui il popolo è stato chiamato ad esprimersi, tra questi il raddoppio del tunnel del San Gottardo e l'iniziativa d'attuazione dell'UDC sull'espulsione dei criminali stranieri. Le urne sono chiuse da mezz'ora, qualche risultato è già disponibile. Paola Latorre.
Beh sì, come sempre i primi risultati arrivano da alcuni comuni del canton Argovia e da uno in particolare che negli ultimi anni, rileva il Blick Online, si è dimostrato un buon indicatore di quanto poi accadrà a livello nazionale. Parliamo di Strengelbach, un comune di circa 4.500 abitanti. Ebbene, qui il sì al raddoppio è chiaro con circa il 67% dei consensi, no invece di stretta misura per l'iniziativa d'attuazione. Questi sono risultati definitivi per il cantone, per tutto il cantone non sono ancora disponibili, ma la tendenza è comunque questa. Tendenza analoga nel canton Zurigo, sì al raddoppio, no all'iniziativa UDC. Risultati parziali anche a Soletta e Basilea Città, dove abbiamo sempre un sì al raddoppio a Basilea Città di misura e un no all'iniziativa d'attuazione. Per il Gottardo cambia la tendenza se andiamo in Svizzera francese. I risultati parziali di Ginevra dicono no al 54% al raddoppio e no all'iniziativa d'attuazione. No all'iniziativa d'attuazione anche nel canton Vaud, parliamo sempre di risultati parziali. Risultati parziali anche per Basilea Campagna, dove passerebbe il raddoppio ma non l'iniziativa UDC. Come detto, gli oggetti in votazione sono quattro, vediamo gli altri due: l'iniziativa del PPD contro gli svantaggi fiscali per le coppie sposate, stando agli stessi dati del canton Argovia, accolta. Nel canton Zurigo invece si delinea un no anche per quel che riguarda l'iniziativa dei giovani socialisti contro la speculazione sulle derrate alimentari. Stando ai sondaggi, questa iniziativa è quella dall'esito meno incerto, dovrebbe essere bocciata. Sulle altre tre invece dovremo aspettare i dati degli ultimi cantoni per conoscere l'esito definitivo. Brevemente sulla partecipazione, si preannuncia molto alta. Strengelbach, il comune argoviese, si è attestata intorno al 63%. Infine ricordo che in molti cantoni oggi è anche una domenica di elezioni cantonali e comunali.
Ecco questo per quanto riguarda i primi risultati a livello nazionale. Con Sharon Bernardi ora vediamo quali dati sono già disponibili riguardanti il Canton Ticino, dove oltre alle votazioni federali si è votato anche a livello cantonale sulla legge sull'apertura dei negozi.
Esattamente, ma lasciatemi partire dai primi dati sulle quattro votazioni federali. Si riferiscono a 13 comuni su 135. Inizio dal risultato più atteso a sud delle Alpi, ossia il progetto di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo. Ebbene, per ora prevalgono i sì con il 56,45%. Per quanto riguarda invece l'iniziativa popolare per l'attuazione delle espulsioni degli stranieri che commettono reati, anche qui per ora prevalgono i sì con il 62,46%. In votazione, lo abbiamo detto, c'erano altre due iniziative popolari: la proposta per il matrimonio e la famiglia, lanciata dal PPD per chiedere che le coppie sposate non siano svantaggiate rispetto ai concubini sul piano fiscale, ebbene in Ticino per il momento passerebbe con il 53,8%. E poi c'è il testo dei giovani socialisti contro la speculazione sulle derrate alimentari, che chiede di proibire le operazioni finanziarie sulle materie prime agricole. Prevale finora il no con il 58,54%.
E in Ticino occhi puntati però anche su una votazione cantonale, come detto quella sugli orari d'apertura dei negozi.
Sì, una sorta di tormentone, basti pensare che il messaggio del governo è di 5 anni fa, la nuova legge in votazione prevede, lo ricordo brevemente, mezz'ora in più la sera dalle 18.30 alle 19, il sabato fino alle 6.30, la possibilità di aprire 3 domeniche l'anno. L'entrata in vigore è subordinata all'adozione di un contratto collettivo d'obbligatorietà generale. Contro queste modifiche il sindacato Unia, sostenuto dal PS, aveva lanciato il referendum raccogliendo più di 9.500 firme. Veniamo subito ai risultati. I sì sono finora, e lo ricordo, sono 13 comuni su 135, i sì sono finora il 58%, i no sono il 42%.
E dal Ticino ai Grigioni, sempre per i primi risultati sulle votazioni federali, a Coira troviamo Roberto Scolla.
Sì, buongiorno. Primi risultati che si riferiscono a 91 comuni su 114 che conta il cantone. I Grigioni in questo senso sono perfettamente in linea con il resto della Svizzera, quantomeno per le tendenze elvetiche, ovvero sia un chiaro sì al 60,34% al raddoppio del San Gottardo, un no al 56,6% all'iniziativa UDC per l'attuazione, un no chiaro alla speculazione, all'iniziativa sulla speculazione alimentare, mentre è in dubbio la differenza tra i sì e i no è di 140 schede per quanto riguarda l'iniziativa del PPD, ovvero sia quella sugli no agli svantaggi per le coppie sposate. Da notare che nei Grigioni è particolarmente alta, al 60%, la partecipazione al voto, quando la media pluriennale si attesta tra il 35 e il 40%.
E se ci saranno aggiornamenti su questa intensa giornata di votazioni, riferiremo naturalmente ancora nel corso del giornale. Segnalo comunque che risultati e commenti potete seguirli attraverso i vettori informativi della RSI su Rete 1, con aggiornamenti e collegamenti continui a partire dalle 13 alle 17, il consueto speciale con degli ospiti. Johann Schneider-Ammann ha concluso la sua visita in Iran. Dopo l'incontro di ieri con il presidente Hassan Rouhani e dopo un faccia a faccia con la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che ha ringraziato la Svizzera per i buoni uffici nel rappresentare gli interessi iraniani negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, il presidente della Confederazione è ripartito alla volta di Berna, ma prima di lasciare il paese ha tenuto un discorso agli studenti di economia dell'Università di Teheran. Il nostro inviato Thomas Paggini.
My dear students. Il gruppo variopinto di centinaia di studenti seduti nell'auditorium dell'Università di Teheran ha educatamente ascoltato il discorso nel quale il presidente della Confederazione ha spiegato la ricetta dell'economia svizzera. Una vera e propria ovazione, però, si è vista durante la firma di un memorandum di collaborazione tra i Politecnici federali di Zurigo e Losanna, l'Università di Zurigo e l'Università di Teheran. Ma perché tanto entusiasmo?
My name is Yelda.
My name is Shabna.
My name is Ella.
3 giovani studentesse non hanno dubbi.
When they signed that deal, it means that it's going to make it easier for us.
Perché la firma renderà più semplice studiare a quelle università, e il desiderio di studiare all'estero, ma dicono con l'Iran nel cuore, è molto diffuso tra gli studenti.
We never forget Iran.
Me personally, I love to study in Switzerland.
Un percorso che Nader Rishar, giacca di velluto e occhiali, non ha potuto portare a termine.
When the Central Bank of Iran went under
sanctions. Quando la banca centrale dell'Iran è stata colpita dalle sanzioni, ho dovuto interrompere i miei studi economici in Svizzera. Nel 2011 sono dovuto tornare a Teheran, in un limbo. Non potevo tornare in Svizzera per finire l'ultimo semestre e qui non potevo trovare lavoro perché i miei titoli di studio ricevuti in Svizzera e in Inghilterra non venivano riconosciuti. Anche i crescenti investimenti stranieri vengono visti con ottimismo. C'è la speranza che possano portare posti di lavoro, come auspicato dal presidente Hassan Rouhani, la cui linea è stata premiata dai risultati parziali delle elezioni parlamentari di due giorni fa.
You know, we are now after sanctions time, you know?
Siamo dopo le sanzioni, dice Fani Ibrahim, credo che il nostro paese debba lavorare per migliorare l'economia. Un pensiero condiviso da Nader Nourbakhsh, dottorando in economia politica. Se aumentano gli investimenti stranieri, aumenterà anche la stabilità politica e sarà un bene per il paese e per la regione. Intanto, Yalda, Shafna e Elaha affermano che dal loro punto di vista in Iran si sono già visti dei netti passi in avanti.
Yes, definitely improvements.
E restiamo in Iran, dove i riformisti avanzano secondo risultati non ancora definitivi relativi al voto di venerdì. Lo schieramento che fa capo al presidente Rouhani ottiene un grande successo nella capitale Teheran, conquistando tutti i 30 seggi disponibili. La composizione del nuovo parlamento di 290 seggi è ancora in divenire. Ai conservatori sono già stati attribuiti 29 seggi, 25 agli indipendenti. Il presidente riesce a farsi eleggere anche nella potente assemblea degli esperti, l'organismo che sceglierà la nuova massima autorità del paese. Sentiamo Manjula Bhatia.
Va ben al di là delle attese l'esito delle elezioni in Iran, il primo appuntamento con le urne da quando la Repubblica Islamica è rientrata nella benevolenza della comunità internazionale con l'accordo sul nucleare e la fine delle sanzioni. Lo scrutinio del voto è ancora in corso, i dati disponibili sono ancora parziali, ma segnano già un grande successo per il presidente Hassan Rouhani, in particolare a Teheran, dove i riformisti e i moderati conquistano tutti i 30 seggi disponibili, prima occupati dai conservatori. Tuttavia le valutazioni richiedono prudenza. Ali Ansari, professore di storia iraniana all'Università di St. Andrews.
I think we have to wait and see what the general balance of power in the parliament will be.
Dobbiamo attendere di vedere quale sarà nel Parlamento il generale bilanciamento dei poteri. Non è chiaro in questo momento se il Parlamento avrà una composizione mista, quindi priva di un gruppo con una netta maggioranza, o se gli ultranazionalisti manterranno la loro preponderanza. Resta comunque il successo dei riformisti e degli indipendenti, anche se ancora non si sa dove questi ultimi si posizioneranno nello spettro politico. Di fatto possiamo dire che gli ultraconservatori sono stati ricacciati indietro.
Very, very strong pushback against the hardliners.
Il presidente Rouhani, a metà del suo mandato presidenziale, ha dichiarato che il popolo ha dato maggior credibilità al suo governo. Per lui si apre quindi un nuovo capitolo. Per fare cosa?
I think if the reformists actually become extremely dominant in the parliament.
Se i riformisti domineranno il Parlamento, in quello precedente erano pressoché assenti, allora Rouhani dovrà agire anche su questioni sulle quali è restio, come le riforme politiche, ma soprattutto dovrà occuparsi della ricostruzione economica del paese e adesso dovrà iniziare a produrre dei risultati concreti.
Sia Rouhani sia l'ex presidente riformista Rafsanjani entrano nella potente assemblea degli esperti. Cosa potranno fare? Sentiamo in conclusione il professor Ali Ansari.
È un grande successo il loro, ma soprattutto simbolico. Non credo che farà alcuna differenza pratica all'interno dell'assemblea degli esperti. Non si capisce perché, ma stanno ritardando l'annuncio di questi risultati. Qualcosa sta succedendo dietro le quinte.
Negli Stati Uniti, travolgente vittoria di Hillary Clinton nelle primarie democratiche in South Carolina, confermando le previsioni, l'ex segretaria di Stato stacca di quasi 50 punti percentuali il suo sfidante Bernie Sanders nella corsa alla nomination per la Casa Bianca alla vigilia del cosiddetto Super Tuesday, una delle tappe decisive verso le presidenziali di novembre. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Hillary Clinton stravince grazie soprattutto all'appoggio degli elettori di colore, oltre la metà del totale dei democratici in questo stato. I legami dell'ex First Lady con questa comunità, cementati anche durante la presidenza del marito Bill Clinton negli anni 90, sono stati confermati ieri dalle urne. In South Carolina, 4 afroamericani su 5 hanno votato per lei.
Instead of building walls, we need to be tearing down barriers.
Invece di costruire muri, dobbiamo abbattere le barriere, ha detto la Clinton nel suo discorso dopo la vittoria. Un chiaro riferimento al muro che il principale candidato repubblicano, il miliardario Donald Trump, promette di costruire al confine col Messico per fermare gli immigrati. Ma è anche un messaggio alla comunità di colore, a quelle barriere che oggi, secondo la Clinton, costituiscono ancora un razzismo sistematico qui negli Stati Uniti.
We also have to face the reality of systemic racism.
L'ex segretaria di Stato ricorda le grandi icone della battaglia dei diritti dei neri, da Rosa Parks a Martin Luther King. Cerca chiaramente i voti degli afroamericani, promette di investire nelle loro comunità e di riformare una giustizia dove i neri, tuttora, sono incarcerati molto più dei bianchi. L'obiettivo della Clinton è la conquista di questo elettorato in quello che qui chiamano il Super Tuesday, tra due giorni, un martedì tutto speciale in cui ci saranno le primarie in 11 stati, molti nel sud, come Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia. E qui, ancora una volta, gli afroamericani faranno la differenza, permettendo alla Clinton, forse, di staccare in modo decisivo il suo sfidante Bernie Sanders. È una questione di numeri e al senatore indipendente, diventato paladino dell'antipolitica, potrebbero mancare proprio quelli. I delegati in palio all'inizio della prossima settimana rischiano di diventare per lui un divario incolmabile dalla Clinton. Ma la campagna elettorale più imprevedibile della storia americana, sia per i democratici che per i repubblicani, potrebbe riservare ulteriori sorprese.
Con Camilla Mainardi ora uno sguardo ai giornali, ai domenicali, che oggi inevitabilmente parlano anche delle votazioni.
Beh, in questa tornata, che abbiamo già detto molto emozionale, si sono viste cose che voi umani. Mai si era vista una tale mobilitazione di persone e mezzi contro una iniziativa, come per quella detta di attuazione dell'UDC. Secondo la NZZ am Sonntag, in coro con la Schweiz am Sonntag e Le Matin Dimanche, il comitato contro ha raccolto più di 1 milione di franchi in seguito a un appello urgente. Quasi 53.000 persone hanno risposto sì. E si vedrà a momenti con quale efficacia. E a proposito di soldi, sterco del diavolo una volta, il Partito Socialista Svizzero, secondo la Sonntag Zeitung, intende accettare, voterà l'Assemblea, i doni delle grandi aziende e banche svizzere per fronteggiare la diminuzione dei contributi degli iscritti.
Ecco, si parla dunque di soldi che la fanno da padrone anche ad altri capitoli dei domenicali, se non sbaglio.
Anche i ricchi piangono. Viktor Vekselberg, per esempio, l'investitore russo, passa dei momenti difficili in Svizzera. Secondo la NZZ, il miliardario, che è l'azionista di maggioranza di Sulzer, dovrà cambiare i suoi piani col gruppo industriale. Una vendita o una fusione non è più da escludere. Deve far quadrare i conti anche su un altro fronte, la holding Renova. E la compagnia energetica Avelar affronta guai giudiziari. Concludere che sta meglio chi non ha niente ti viene, ma è sicuramente un giudizio affrettato. Prendiamo per esempio Daniel Vasella, storico e carismatico ex patron di Novartis. Dopo un esilio, chiamiamolo fiscale, torna ad abitare in Svizzera e si dice felice di riportare in patria la sua famiglia e persino di pagarci le imposte. Al sugo, naturalmente, ma sempre meglio di niente. Ricordiamo che Vasella, quando per più di un decennio dirigeva Novartis, guadagnava 30 milioni all'anno. Bentornato.
E l'altro argomento scontato è il personaggio della settimana, Gianni Infantino, nuovo presidente della FIFA.
Sì, ci tornano tutti, anche per evocare, come fa Le Matin Dimanche, una possibile nuova corruzione proprio mentre si procedeva alle elezioni del cambiamento. Pettegolezzi inquietanti, secondo i quali giravano bustarelle per convincere gli indecisi a votare lo sceicco. Le cattive abitudini sono dure a morire, il signor Infantino dovrà rimboccarsi le maniche. Chiudo col sondaggio di Le Matin Dimanche, ripreso anche dal Caffè della Domenica, sulle paghette dei sindaci, che invece sono delle vere paghe. Se tutti lavorassero a tempo pieno, le remunerazioni medie, inclusi gettoni e indennità, si aggirerebbero sui 190.000 franchi, ma con grandi disparità. Al top Zurigo, Losanna, San Gallo e Ginevra, nella media Lugano. E invece tra i poverelli Bellinzona e soprattutto Locarno e Mendrisio, che però hanno la soddisfazione di poter a pieno titolo vantare presso i loro elettori quel sacro e luminoso spirito di servizio così spesso evocato a vanvera.
Camilla Mainardi con la rassegna stampa dei domenicali e torniamo ora sulle votazioni odierne perché ci sono degli aggiornamenti, vero Paola Latorre?
Sì, sono arrivate le prime proiezioni a livello nazionale su 3 dei 4 oggetti in votazione. Stando a queste prime proiezioni, il popolo accoglierebbe il raddoppio del tunnel del San Gottardo. Stando al politologo dell'Istituto GFS di Berna, Claude Longchamp, la percentuale di sì dovrebbe essere intorno al 55%. Non abbiamo percentuali per gli altri oggetti, ma le proiezioni dicono che ci sarà un no all'iniziativa d'attuazione dell'UDC e no anche sull'iniziativa contro la speculazione sulle derrate alimentari. Invece per l'iniziativa PPD per il momento l'istituto non dà nessuna tendenza. E questo è l'aggiornamento per il momento.
E qui ce ne sono anche per il Canton Ticino, Sharon Bernardi.
Sì, abbiamo i risultati definitivi di 51 comuni su 135. Ebbene, in Ticino sulle votazioni federali si annuncia a questo momento 3 sì e un no, vale a dire un sì al raddoppio del Gottardo con il 60% dei voti, un sì all'iniziativa popolare per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati con il 61,48% e un sì all'iniziativa per il matrimonio e la famiglia con il 55,74%. Avevo detto 3 sì e un no. L'ultima votazione a livello federale dove si preannuncia a questo momento il no in Ticino è quella contro la speculazione delle derrate alimentari, cui no prevalgono con il 59,53% dei voti. Infine, la legge cantonale sull'apertura, la votazione cantonale sull'apertura dei negozi, qui prevalgono i sì con il 60%.
E andiamo anche nei Grigioni, a Coira troviamo Roberto Scolla con gli aggiornamenti.
Quando mancano oramai 3 comuni nei Grigioni per arrivare alla fine, tra questi comuni che mancano c'è Coira, il più grande e popoloso del cantone. La tendenza è che si conferma, anzi si rafforza il sì a favore del secondo tunnel a San Gottardo, si rafforza il no all'iniziativa per l'espulsione degli stranieri, mentre è invertito il risultato sull'iniziativa PPD sui vantaggi fiscali, mentre prima era un no risicato di 140 schede, adesso è diventato un sì risicato di soli 170 schede. Rimane invece sempre no ancora il voto sulla iniziativa sulla speculazione alimentare.
Ecco i risultati e commenti, lo ricordo ancora, potrete seguirli su Rete 1 con aggiornamenti e collegamenti continui a partire dalle 13 tra poco. E siamo così all'attualità sportiva, buon proseguimento d'ascolto.